Buonasera a tutti, mi sentite? Sì? Bene, ottimo. Vi ringrazio di essere venuti qui stasera a incontrarci. Siamo al quinto degli eventi legati al ciclo Lost, le lunghe ombre della scienza e della tecnica. E questi sono degli incontri che sono organizzati dall'Archivio Primo Moroni, dalla Calusca, dal Centro Sociale Cox 18, dal gruppo Ippolita, di cui io sono un esponente, e anche Alessio Andriolo che è con noi questa sera.
Buonasera.
E da UNIT, che è la club di Milano, che si riunisce invece a Macao. Questo è il primo ciclo che facciamo, l'ultimo incontro, diciamo, di questa prima stagione dedicato alla gamificazione. Però faremo anche altri tre incontri prima della fine, diciamo, della stagione completa. Il prossimo in particolare sarà il 6 maggio sulla blockchain, quindi un incontro molto tecnico, interessante, un argomento di cui si parla poco. Successivamente invece avremo un incontro concurso che aspettiamo da molto tempo e che finalmente siamo riusciti a fissare. E poi avremo invece Carlo Formenti il 30 maggio, per cui abbiamo due incontri che sono più teorici, più politici, e un incontro invece un po' più tecnico sulla blockchain, che vuole essere un momento divulgativo. Come divulgativo anche vuole essere l'incontro di questa sera, perché quello che ci interessa, insomma, è un po' appropriarci anche delle tecniche della gamificazione che spesso sono applicate agli oggetti digitali che utilizziamo tutti i giorni nella nostra vita. E per questa ragione, insomma, Alessio adesso ci farà un po' un'introduzione, creerà, diciamo, una dimensione, un campo di ricerca, di pensiero intorno ad alcuni degli elementi. Ovviamente non esaurirà completamente il tema, se vi interessa potremo magari andare avanti l'anno prossimo approfondendolo, però ecco, sicuramente ci sono, cercheremo di mettere a disposizione del pubblico alcuni elementi di riflessione. E io ti lascio la parola.
Bene. Tu puoi restare qui?
Sì, perché no? Sì, magari ti faccio un po' da spalla.
Buonasera. Io sono Alessio, principalmente mi occupo di scienze cognitive, neuroscienze e di human-computer interaction, ovvero si cerca di capire come la nostra mente e il nostro cervello si relazionano agli strumenti digitali in particolar modo. Dal punto di vista di una riflessione che sarà appunto la riflessione che io vi proporrò questa sera, bisogna, come voi già sapete, bisogna fare innanzitutto una distinzione tra la tecnologia, le tecnologie in senso più generale e poi le tecnologie commerciali che noi utilizziamo quotidianamente. La prima parte di questo mio intervento riguarderà appunto il rapporto con la tecnologia, il rapporto con gli strumenti che noi utilizziamo, che abbiamo sempre utilizzato, e le pratiche di delega, in particolar modo cognitiva, che hanno luogo nel momento in cui, ad esempio, noi decidiamo, che ne so, di prendere nota di qualcosa, di salvare la rubrica in cartaceo oppure in digitale e così via. Quindi il primo punto è appunto legato alla delega cognitiva, ovvero la natura del cervello, la natura della mente, se vogliamo ragionare in questi termini, è essenzialmente economica, il che vuol dire che più cose può fare con il minor costo energetico e meglio è. Nel momento in cui il cervello strategicamente arriva ad avere dei percorsi che vanno dritti alla funzione che deve svolgere senza dissipare una quantità di energia enorme o maggiore rispetto a quello legato alla strategia che comunque ha individuato attraverso l'adattamento, e meglio è. Ovvero il cervello ha individuato il percorso che deve ogni volta ripercorrere per svolgere quel tipo di funzione. Chiaramente, dal punto di vista delle modificazioni cerebrali, i cambiamenti che ci sono, che si attuano, non possono essere fisici nel momento in cui, ad esempio, ragioniamo in termini di un decennio, due decenni. Però, allo stesso tempo, c'è chi ci dice che ci sono delle modificazioni in atto, che smettiamo di ragionare in un determinato modo, che non riusciamo più a leggere un libro per problemi di attenzione, e questo è vero. Solamente che le riconfigurazioni che si attuano nella mente e nel cervello sono funzionali e non fisiche. Funzionali vuol dire che noi, dal punto di vista cerebrale, ci adattiamo allo strumento senza però cambiare la conformazione fisica del cervello stesso. E questo è molto importante, poi vedremo perché. La relazione che noi instauriamo con gli strumenti, secondo alcuni studiosi, in particolar modo Raffaele Simone, che è un linguista italiano, e Jay Gould, che invece è un etologo, danno luogo agli esattamenti. Gli esattamenti sono... Aspettate che prendo una caramella. Tiro fuori una caramella. Sì. Grazie. Gli esattamenti sono una sorta di adattamento che noi viviamo, che noi subiamo, per così dire, nel momento in cui c'è uno strumento, cioè la nascita di uno strumento che ci permette di svolgere determinate funzioni che fino a quel punto, dal punto di vista cognitivo, costavano molte energie. Allo stesso tempo, con la nascita di questo nuovo strumento, nasce anche un nuovo modo di rispondere ai bisogni ad esso correlato. Pensiamo, esempio quotidiano, la questione comunicativa e relazionale. Nel momento in cui io posso scrivervi ad ogni minuto di qualsiasi giornata, inizio ad avere il bisogno di sentirvi più volte durante il giorno. Ok? Quindi nel momento in cui ho uno strumento che è capace di mettermi in relazione con voi un tot di volte potenzialmente infinite nell'arco di una giornata, io avrò sempre più bisogno di reiterare quel tipo di procedura. Grazie. È chiaro che cos'è un adattamento? Un esattamento? Ottimo. Quello che vi dicevo prima è appunto questo. C'è chi ci dice che a causa delle tecnologie digitali, i giovani, quindi i nativi digitali, stanno perdendo delle competenze, non riescono a sviluppare delle skills cerebrali e mentali che invece noi, ad esempio, che abbiamo vissuto un contesto ibrido, o chi ancora ha vissuto ancora prima, ha, e via dicendo. Qui c'è, diciamo, una sorta di visione complessiva di quello che dovrebbe essere il cervello di un nativo digitale. Non sto qui ad elencarvi tutte le sue proprietà, però appunto c'è chi si chiede, o comunque c'è chi afferma, che i nativi digitali siano o dei completi idioti, oppure che abbiano in dotazione un nuovo tipo di intelligenza. C'è questo esperimento proposto da Gary Small, che ha cercato di problematizzare questa asserzione per cui esistono i nativi digitali. L'esperimento è consistito in trovare 24 soggetti tra i 55 e i 76 anni, cosa molto importante perché... Scusate? Sì, esattamente, esattamente. C'erano 12 utenti che non avevano mai avuto a che fare con gli strumenti digitali e 12 utenti invece che utilizzavano effettivamente i supporti digitali nella quotidianità. Quindi abbiamo utenti inesperti e utenti esperti. Durante la fase laboratoriale ai due gruppi è stato chiesto di svolgere due compiti. Il primo è stato di leggere un testo online, però con il layout di una pagina di un libro. Dovevano solamente leggerlo. Nella seconda fase, invece, dovevano inizialmente trovare quel testo, quindi quelle informazioni, attraverso l'uso di un motore di ricerca e successivamente leggere lo stesso testo con le stesse parole, però con un layout web, quindi frammentato. E lo vedete qui. Qui chiaramente c'è la parte dove non c'era nessun tipo di azione richiesta, la lettura, la ricerca e poi la lettura dello stesso testo ma frammentato. Ok? Che cosa è venuto fuori? Allora, nel momento in cui dovevano solamente leggere il primo testo, layout da libro, vediamo che le attività cerebrali sono pressoché simili. Quando invece nella seconda fase veniva chiesto ad entrambi i gruppi di prima cercare attraverso il motore di ricerca e poi leggere il testo frammentato, vediamo che qui le attività cerebrali sono praticamente le stesse. Qui invece c'è un'area, ci sono aree del cervello che si attivano ex novo. Questo che cosa ci dice? Ci dice in prima istanza che qui c'è un tipo di apprendimento, comunque c'è un approccio che prende il paradigma della lettura e lo appiccica alla pagina con il layout web. Qui invece c'è un adattamento vero e proprio, per cui ci sono diverse aree che cooperano con tutte le altre aree che ci sono qui in maniera differente, quindi non si attivano solamente le aree della lettura. E questo è molto importante, perché? Perché dopo questa prima fase hanno addestrato per una settimana, non di più, è bastata una settimana, hanno addestrato gli utenti non esperti a reiterare le procedure che sono state proposte in questa fase laboratoriale. Che cosa è successo? È successo che allo stesso modo hanno sviluppato le stesse aree cerebrali dal punto di vista funzionale che venivano utilizzate dagli utenti esperti. Questo che cosa ci dice? Ci dice che dal punto di vista cognitivo e neurologico parlare di nativi digitali non ha senso. Non ha senso perché i processi di adattamento del nostro cervello, chiaramente sempre dal punto di vista funzionale, tenetelo bene a mente, sono velocissimi. Per cui nell'arco di una settimana, anche se io sono tra i 55 e i 76 anni, posso imparare ad utilizzare lo strumento e adattarmi anche a un nuovo layout e riuscire a trovare le informazioni di cui ho bisogno senza però utilizzare il paradigma che ho sempre utilizzato, che è quello della pagina di libro che va da un punto A e un punto B, e poi vedremo perché. Dunque, dal punto di vista mentale, dal punto di vista cerebrale, noi dobbiamo interrogarci su come vengono effettivamente progettate le interfacce, su come vengono progettati i dispositivi digitali che noi utilizziamo, e il concetto fondamentale è quello di ergonomia cognitiva. Il concetto di ergonomia cognitiva ci dice che uno strumento è costruito, è ideato per far sì che il carico di lavoro cognitivo e cerebrale sia il minore possibile. Ovvero noi utilizziamo lo strumento, si può dire quasi senza pensare, per automatismi. Poi vedremo anche perché si dice così. Dal punto di vista del design dell'interfaccia, quindi si cerca di creare un circuito retroattivo che va dall'utente, dalle sue necessità, passando per l'interfaccia, la macchina, per ritornare poi all'utente. Dal punto di vista, diciamo, filosofico, si può creare di un meticciamento vero e proprio con le macchine, perché le macchine, in specie quelle molto complesse, con cui abbiamo a che fare noi, imparano a leggerci, imparano a capire in che modo noi agiamo all'interno dell'interfaccia. E questo non è un discorso che va generalizzato a tutti quanti noi come gruppo, ma è proprio legato anche al singolo individuo e alla sua attività. Dal punto di vista dei tipi di intelligenza che noi utilizziamo, se così possiamo dire, nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un'interfaccia digitale, o meglio interfacce come quelle di un computer, come quelle di un social, tutte quelle che utilizziamo, prendiamo in considerazione due tipi di intelligenza, ma ancor più quella seconda che vedete lì. La prima è l'intelligenza sequenziale, che è legata alla lettura, che è legata alla scrittura. Che cosa ci dice l'intelligenza sequenziale? Che noi ragioniamo in maniera logica e lineare, ovvero da un punto A a un punto B io devo leggere una pagina, devo leggere un libro per capire qual è il senso generale dei suoi contenuti. Quest'altro tipo di intelligenza è quella simultanea, che è legata invece, ad esempio, alla visione di un quadro, alla visione di una fotografia. Ovvero noi non possiamo vedere subito l'insieme e tutti i particolari del quadro, ma veniamo catturati da alcuni punti, da alcuni particolari. E quindi anche se noi proviamo a fare dell'eye tracking su questo tipo di attività, vediamo che l'occhio va prima qui, qui e qui, a seconda degli individui, ma comunque ci sono dei parametri generali di azione. L'intelligenza simultanea è appunto quella che noi utilizziamo maggiormente quando ci troviamo di fronte a una pagina web, ok? Quindi smettiamo di cercare un punto di inizio e un punto di fine, come succede durante la lettura, e carpiamo le informazioni con uno sguardo che va a punti. Per questo, dal punto di vista della progettazione, se voi magari ci farete caso, ci sono determinate cose che catturano più lo sguardo rispetto ad altre. Che ne so, tipo le inserzioni pubblicitarie sono a destra, non a caso. Come abbiamo detto, c'è una forma di delega, quindi. C'è una forma di delega delle competenze che noi viviamo nel momento in cui decidiamo di utilizzare uno strumento. Chiaramente questo tipo di delega non è di per sé negativo, non bisogna essere luddisti e dire la tecnologia fa solo del male, tutti questi discorsi. Dal punto di vista cognitivo, ben vengano le tecnologie, ben vengano i supporti esterni, chiaramente si tratta sempre di cercare un bilanciamento. Per quanto riguarda la memoria, c'è appunto l'esternalizzazione della memoria, ovvero spostare il carico mnemonico, il lavoro mnemonico, all'esterno. Non ho più bisogno di ricordarmi quali sono i numeri delle persone che contatto di frequente o comunque tutti i numeri delle persone che mi hanno passato il loro numero da quando ho cellulare, perché ho la rubrica, ok? E questo va bene, perché altrimenti io dovrei occupare il mio carico cognitivo solamente per ricordarmi quei numeri e non potrei dedicarlo ad altro, ok? Questo tipo di memoria viene definita memoria transattiva, ovvero io faccio, ho fiducia di chi mi sta di fianco, perché la memoria transattiva ragiona in termini sociali, ovvero io so, conosco che ad esempio Nai ha delle competenze più sviluppate in riferimento a, che ne so, la filosofia, e quindi avrò un'infarinatura di un determinato autore, però nel momento in cui so che c'è lei, dal punto di vista cognitivo e dell'economia del cervello, io non trattengo quel tipo di informazione. Perché? Perché la memoria transattiva funziona esattamente così. Io ogni volta che avrò bisogno di quel tipo di informazione andrò da Nai a ripescarla. Ok? Quindi è estremamente sociale e allo stesso tempo economica per quanto riguarda le energie e le risorse biologiche ed organiche. C'è un altro studio di Betsy Sparrow che si interroga sugli effetti che ha lo stoccaggio dei dati tramite comunque i principali motori di ricerca, come Google in questo caso, e si chiede fino a che punto il fatto che noi possiamo attingere alle informazioni attraverso l'uso dei motori di ricerca, si chiede fino a che punto intacca le nostre abilità cognitive, in che modo modifica le riconfigurazioni funzionali di cui abbiamo parlato prima. Lo studio ci dice che principalmente, a seconda di questo tipo di abitudine, noi smetteremo di ricordarci, vedete a destra, il contenuto dell'informazione, e questo probabilmente va anche bene fino a un certo punto, e ci ricorderemo semplicemente dove trovare l'informazione, ovvero il percorso che ci porta a quel tipo di contenuto rimarrà, cioè sarà trattenuto dal cervello, sarà trattenuto dalla mente. Il che vuol dire che inizio a ragionare in termini di ok, non devo ricordarmi più nulla, tanto io so che c'è un percorso che mi porterà a quell'informazione. Chiaramente se io ragiono in termini di rapporto tra organismi, stiamo parlando di due esseri finiti con i propri limiti che non possono ricordarsi tutto, chiaramente, e quindi questo tipo di rapporto, anche dal punto di vista della memoria transattiva, si bilancia, perché io delego delle competenze, ma a sua volta Anai, ad esempio, delega delle sue competenze a me. In questo caso non è così, perché abbiamo da una parte la limitatezza, il limite e la finitezza dell'organico che siamo noi, dall'altra parte invece c'è l'illimitatezza della macchina, che può trattenere e stoccare dati pressoché all'infinito. Quindi questa è una pratica di delega molto semplice, che credo che viviamo quotidianamente tutti quanti noi, o meglio chi è avvezzo all'utilizzo di motori di ricerca e così via, che però intacca il modo in cui noi ricordiamo le cose. Perché ci addestriamo e ci abituiamo a ragionare in questi termini. E quando dico ragionare in questi termini, intendo in maniera inconscia, intendo in maniera chimica. È il cervello che si abitua a svolgere questo tipo di funzioni, ok? Per quanto riguarda le interfacce, c'è da fare una prima distinzione, ovvero si dice usiamo, come ho detto prima, i media senza pensare. Perché? Perché dal punto di vista della progettazione, come abbiamo detto prima, si cercano gli automatismi. Quindi viene privilegiato invece del ragionamento, che è molto costoso dal punto di vista cognitivo, viene privilegiata l'intuizione. Ovvero è facilissimo utilizzare questa applicazione. Ho cambiato il cellulare, eppure questa applicazione rimane tale quale, la trovo subito, non ho nessun problema a scrivere un messaggio via WhatsApp o Telegram o Signal nel momento in cui sto anche guidando, ok? Il multitasking. C'è l'intuizione che è legata alla memoria procedurale. La distinzione tra memoria dichiarativa e memoria procedurale credo che sia più o meno conosciuta da tutti, però ve la... Ok. Allora, memoria dichiarativa ci dice che io so che cosa sto maneggiando. So come agire sulla macchina quando si ferma. So che quali sono le parti che la compongono. La memoria procedurale invece ci dice che posso guidare un'automobile senza sapere com'è fatta. Conosco le procedure e mi fermo lì. Non conosco lo strumento. Questo tipo di memoria è quella che noi utilizziamo quotidianamente, perché nessuno di noi sa come funziona davvero un'interfaccia, anche solo dal punto di vista grafico, eppure c'è dentro completamente. La utilizza senza bisogno di pensare. Quindi, dal punto di vista dell'attività assorta, questo tipo di progettazione ci lega a un tempo che esperienzialmente può essere definito circolare. Perché? Perché nel momento in cui il carico cognitivo è basso, quindi il lavoro è minimo, noi possiamo stare di fronte a un'interfaccia o giocare a un gioco per ore, ok? Un'ora, tempo percepito, in realtà sono passate 6 ore. Chi gioca online o comunque chi gioca in generale di questa cosa qui avrà avuto esperienza. E non solo. Che ne so, mando l'ultimo messaggio, controllo le ultime notifiche e poi vado a dormire. Non accade mai. La gamificazione. Eccoci qua. Allora, fino ad ora abbiamo parlato di come le tecnologie digitali funzionano in termini di progettazione delle interfacce, mettiamola così, e di in che modo si relazionano a noi come esseri organici. Adesso cerchiamo di capire invece che tipo di esperienza viene indotta dalle tecnologie commerciali e dalle interfacce commerciali. Si parla di gamificazione dell'esperienza. Che cos'è la gamificazione? È l'inserimento di elementi tipici degli schemi di gioco competitivi in contesti di non gioco. Chiaramente non ci sono solamente i giochi competitivi, solamente che all'interno di un'interfaccia commerciale, e adesso lo vediamo, l'inserire dei premi, inserire dei numeri che fanno sì che io riesca a capire quanto sono stato performante nel momento in cui ho postato un contenuto, condiviso qualcosa della mia giornata, dei miei pensieri e così via, mi permette di avere istantaneamente un feedback che è quantificato. Nel momento in cui io quantifico l'esperienza, sto, specialmente in questo tipo di livello che è quello relazionale con un filtro che è l'interfaccia digitale, sto effettuando esattamente questo tipo di procedura, questo tipo di gamificazione dell'esperienza. Io mi trovo a comunicare con qualcuno, però come filtro comunicativo e relazionale ho dei numeri. Ok? L'interfaccia di Facebook credo sia l'esempio più lampante. A che cosa serve la gamificazione? Serve ad aumentare i livelli di prestazione degli utenti. Ovvero, nel momento in cui io mi trovo ad agire in una realtà relazionale che è quantificata, ho dei feedback che mi dicono appunto quanto sono stato bravo, quanta attenzione ho ricevuto, e mi dicono effettivamente hai ricevuto 150 likes, probabilmente questa è la strada giusta, ok? Quindi ci sono dei parametri espliciti, che sono appunto i punteggi e i premi. Ci sono anche dei parametri impliciti, ovvero il comportamento da implementare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io, piano piano, vengo addestrato dall'interfaccia, capisco che tipo di strategie possano innescare questo loop di gratificazioni e ci sono completamente dentro. Adeguo i miei comportamenti, adeguo le mie comunicazioni e anche le mie necessità relazionali all'interfaccia. E l'interfaccia però ha degli elementi di gamificazione che stanno chiaramente, si può dire, igienizzando la comunicazione stessa. Perché? Perché chiaramente non ho tutte le resistenze che ci sono nel momento in cui parlo faccia a faccia con una persona e inoltre ho dei meccanismi di ricompensa che hanno completamente elevato tutte le resistenze. Perché per capire, ad esempio, quando una persona davvero mi sta comprendendo, se ci stiamo intendendo in una conversazione faccia a faccia, ho bisogno di molto lavoro cognitivo, ho bisogno di tempo, ho bisogno di entrare in un rapporto empatico con la persona che ho di fronte e così via. In questo contesto, invece, il discrimine dal punto di vista del feedback relazionale si ferma o comunque è in maggior parte legato alla quantificazione dell'esperienza, ovvero ai numeri che mi restituiscono un determinato tipo di feedback. Che cosa accade? Allora, specialmente se parliamo di Facebook, se parliamo di Instagram e di questo tipo di piattaforme, possiamo parlare di habit loop, ovvero Skinner, comportamentismo, vi dice qualcosa? Ok, benissimo. Dunque, sì, esatto. Abbiamo un segnale. Un segnale è un bisogno. Abbiamo parlato prima di esattamenti. Io ho bisogno di sapere che cosa stai facendo, anche se è la quinta volta che te lo chiedo oggi. Però ho questo bisogno. È un mio esattamento. La macchina mi permette di farlo, lo faccio. E lo faccio perché ne sento il bisogno. Questo è il segnale. Quindi che cosa farò? Creerò una routine, quindi un'abitudine, per cui riesco ad arrivare alla gratificazione di quel bisogno. Solamente che se noi trasportiamo questo tipo di abitudine, del loop dell'abitudine, in un contesto gamificato, capiamo tutti che stiamo creando un qualcosa di infinito, ok? Vuoi per il fatto che anche nel momento in cui noi agiamo online e agiamo all'interno di questo tipo di ambienti, noi stiamo utilizzando parti del cervello che, come abbiamo detto prima, richiedono uno sforzo minimo. L'attività è assorta e si creano dei flussi in cui noi entriamo e dai quali possiamo uscire solamente se ritorniamo all'attività cosciente. Attività cosciente che potrebbe essere, nel momento in cui ragioniamo in termini di memoria sequenziale e memoria simultanea, potrebbe essere ad esempio: io accendo il mio dispositivo, so che voglio fare determinate cose questa mattina, che ne so, ovvero controllare le mail, scrivere una cosa e non ho idea cos'altro, e da un punto A a un punto B termino. Chiaramente il tipo di esperienza che ci viene proposto non è questo. Più viene catturata l'attenzione dell'utente, che è un consumatore, e meglio l'interfaccia sta agendo. Quindi, se ragioniamo in termini di habit loop, quello che noi impariamo è ripetere un'azione che riteniamo corretta. È un'azione che riteniamo corretta però in quel tipo di contesto, non dal punto di vista relazionale, etico, che possiamo avere in mente noi, no? Anche quando si dice sì, va bene, ma dipende da come lo usi, ok? Non è così, perché non dipende da come lo usi. in quel tipo di contesto c'è una struttura ben congegnata per far sì che la comunicazione sia convogliata secondo determinate strategie. Ci adeguiamo all'interfaccia, comprendiamo in che modo funziona e nel momento in cui, in maniera chiaramente cosciente o no, perché non dobbiamo essere coscienti di come funziona un'interfaccia per saperla usare, l'abbiamo visto prima. Io so come agire, so quali sono le strategie che ne so per ricevere un determinato tipo di likes, ok? All'interno di questo contesto, ciò che agisce è il condizionamento operante, ovvero io non sono sicuro che ogni volta quel tipo di strategia produrrà degli effetti, però so che di tanto in tanto ho una ricompensa. Nel momento in cui so che di tanto in tanto ho quel tipo di ricompensa, cercherò di ripercorrere la strada, di affinare la strategia, ok? Ed è per questo che si parla, secondo me, in termini erronei, di internet addiction. In realtà non è già dire internet, probabilmente stiamo già sbagliando, però vabbè, non è una dipendenza da internet quella che noi stiamo vivendo o comunque stiamo attraversando, ma è una dipendenza, se vogliamo ragionare in termini di dipendenza, legata esattamente a questo tipo di meccanismi, perché sono questi tipi di meccanismi che fanno sì che noi vogliamo sempre tornare all'interno di quel tipo di ambiente digitale. Perché? Perché attraverso la quantificazione noi ragioniamo in termini inconsci, teniamola sempre così, in termini di, appunto, di più è meglio. Ho sempre bisogno dell'attenzione altrui. Ho bisogno di essere ricompensato tramite i likes, tramite i numeri. E quindi che cosa accadrà? Accadrà che le mie strategie si legheranno anche al tipo di risultati ottenuti. E nel momento in cui io raggiungo, che ne so, 50 likes e per 10 sessioni o 10 post raggiungo sempre 50 likes, inizierò a sentirmi insoddisfatto. E quindi il desiderio di accumulo nascerà in me e inizierò ad aver bisogno di una soglia più alta di godimento. Quindi possiamo parlare di delega della ricerca delle fonti di piacere. Ovvero, siamo in questi contesti e alla luce di queste argomentazioni capiamo che quello che ci viene proposto è un modo di far fronte ai nostri bisogni, ai nostri esattamenti. Sono dei modi che vanno dritti al punto, che danno una soddisfazione immediata ai bisogni indotti dall'interfaccia stessa. Ovvero, è davvero necessario il fatto che io abbia bisogno di un tot di likes per sentirmi ricompensato? Ho bisogno di questo tipo di gratificazione? Dal punto di vista etico qualcuno potrebbe dire di no, però dal punto di vista esperienziale di me come organismo, io sperimento questo tipo di attività e lo sento questo bisogno, chi più chi meno. E non è legato, veramente non è legato all'uso che ne faccio, non c'è un uso corretto o non corretto. Nel momento in cui agisco in questo tipo di ambienti, queste sono le regole. Ci sono regole politiche, ci sono regole tecniche, ci sono regole legali e ci sono anche regole chimiche, se vogliamo chiamarle così, che sono chiaramente tutte spostate lato utente organico, ma ci sono. Ed è una forma di addestramento che noi subiamo. Il tipo di comportamento che noi abbiamo chiaramente non è attivo, quindi, in questo contesto, ma è reattivo. È un comportamento legato a reazioni che noi abbiamo a seconda degli stimoli che ci dà l'interfaccia. Che poi gli stimoli siano generati dall'attività di altri utenti, quindi di persone in carne ed ossa come noi, non vuol dire nulla, perché il filtro interpretativo della comunicazione della relazione è il filtro igienizzante dell'interfaccia stessa. Ok? Ed ecco qua. Aspetta. È finita. Okay. Allora, ritorniamo un secondino e poi ho finito alla questione dell'abitudine, dell'habit loop. Che cosa accade quando noi utilizziamo Facebook, cosa accade quando utilizziamo Instagram, eccetera, 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 Twitter e bla bla bla. Allora, c'è una parte di azione, che è l'unica parte di vera azione, che presume il fatto che io debba loggarmi, apro l'app, eccetera, eccetera, vedo che cosa è accaduto fin tanto che io me ne sono andato e non ho dato attenzione all'applicazione. C'è un segnale, ovvero un innesco, che mi dice: guarda che ci sono delle notifiche, hai ricevuto dei likes. Questo tipo di innesco, questo tipo di segnale, possiamo definirlo come un esattamento relazionale. Ovvero, c'è un bisogno che io sento, che ne so, di rispondere a un like o semplicemente vedere che tipo di commenti sono stati postati, quanti likes ha ricevuto un mio post, eccetera, eccetera. Quindi che cosa succede? C'è una terza parte in cui c'è una fase di investimento. La fase di investimento è appunto legata all'immissione di post, di like e ad altri contenuti. Il che vuol dire che io vedo che qualcuno ha messo un like in un mio post e automaticamente, e questa è una procedura comunque abbastanza standard, controllo la sua pagina e cercherò di far vedere che anch'io sono stato presente nel tuo profilo mettendo un like o scrivendo un commento. La ricompensa ricomincia come segnale innesco, però è la parte finale del loop, ovvero attraverso queste procedure, specialmente per quanto riguarda quella di investimento, io cercherò questo tipo di ricompensa, ovvero altri likes, altri commenti e condivisioni dei miei contenuti postati. Questo, diciamo, è un piccolissimo schema, molto semplice, per far capire l'habit loop e il condizionamento operante all'interno degli ambienti digitali. Chiaramente, dal punto di vista specialmente educativo, questi sono argomenti molto difficili da affrontare, perché in un'ottica antiproibizionista bisogna un po' metterci le mani dentro, cercare di capire come funzionano e non additare chiaramente le persone e dire vedi come funziona, sei un dipendente, eccetera, eccetera. Ok? Chiaramente non è così. Quello che io ho cercato di mostrarvi in maniera molto molto breve è appunto il modo in cui funzionano queste interfacce. E ho cercato di far partire questo intervento da il funzionamento generale e dalla relazione di base che noi instauriamo con gli strumenti digitali, che è quella comunque di un grande aiuto che noi abbiamo, di un abbassamento del carico del lavoro cognitivo che noi dobbiamo effettuare. Chiaramente nel momento in cui noi abbassiamo il lavoro cognitivo e smettiamo di essere coscienti di quello che facciamo perché agiamo all'interno di un regime di automatismi, ci troviamo ad essere, diciamo, catturati da questi ambienti, che sono gli ambienti commerciali, gamificati e quantificati. Io direi che ho finito. Grazie.
Ringrazio Alessio e insomma siamo che è stato davvero, come dire, rapido e riuscito come dire, con pochi elementi, insomma, tratteggiare una cornice entro la quale magari possiamo dirci qualche cosa anche insieme qui stasera, e abbiamo anche, direi, quasi un'oretta per farlo. E, a me sembra che ci sia una... ci siano alcuni passaggi interessanti che mi richiamano, insomma, alcuni ragionamenti anche politici. Per esempio, questa dimensione della quantificazione del numero mi sembra che sia il desiderio di privilegiare sempre il linguaggio formale al posto, come dire, del linguaggio ambiguo e di tutti i linguaggi non formali, no? Come se il linguaggio formale potesse rendere oggettivo anche qualcosa che mai può esserlo veramente, come l'amore, la relazione, cose insomma che abbiamo anche cominciato un po' a dire e a guardare anche attraverso gli incontri di Lost, no? Cosa sfugge alla macchina? Cosa sfugge alla macchina nel suo essere infinita, nel suo poter accumulare dati? E quindi un po' mi piace l'idea che ci sia una dimensione nella quale noi possiamo accettare di avere una assuefazione, perché come ci diceva Alessio non si può parlare di dipendenza, perché si tratta, come dire, di stimolare una sostanza endogena e non di assumere una sostanza che arriva dall'esterno, per cui ci troviamo in una dimensione di dipendenza del tutto particolare, ma anche di poter agire tutta la nostra cultura antiproibizionista in questo ambiente appunto nuovo, nel quale ancora non si è realmente sperimentato, ma non si è nemmeno sperimentato dal punto di vista politico. Ecco. E quindi, se da un lato fa un po' paura, dall'altra forse qualcosa da dire ce l'abbiamo, e ce l'abbiamo anche se non siamo degli esperti di informatica e anche se non siamo degli esperti di neuroscienze cognitive. Questo è uno, insomma, degli obiettivi anche di Lost, di far dialogare discipline diverse, ma anche di aprire a discipline più difficili, a linguaggi che sembrano un po' esoterici, però a metterli un po' in comunicazione anche con la nostra tradizione politica. E con questo, insomma, io apro un po' alle domande, ai commenti, alle riflessioni. Lungo.
Dovete venire qua.
No, ma il signore.
Vorrei solo fare una semplice domanda. Premesso che io sono oltre lo schema dei 55-75, quindi sono largamente sorpassato. Volevo chiedere se questi strumenti tecnologici, con la loro potenza e facilità d'uso, possono essere usati in modi diversi da quello che il relatore ha descritto.
Beh, allora, dunque, sì, ma solo una questione. Allora, più che usare gli strumenti in maniera diversa, io ragionerei su fino a che punto decidiamo noi di delegare determinate competenze, perché chiaramente ben vengano gli strumenti, ben vengano i mille usi che possiamo farne, capire anche come è fatto uno strumento e decidere di usarlo in maniera differente. Però quello che, ad esempio, mi chiedo io, specialmente per gli studi che faccio, è fino a che punto le pratiche di delega sono percorribili, fino a che punto, se vogliamo ragionare così, anche se è rischioso, sono funzionali ad esempio a fare dell'altro, perché se pensiamo alla scrittura e all'oralità, la scrittura ha permesso un'accelerazione dal punto di vista dell'evoluzione anche della razionalità umana molto importante. Io direi così, cioè bisogna capire fino a che punto vogliamo utilizzare gli strumenti e fino a che punto siamo capaci di essere coscienti dei nostri desideri e dei nostri bisogni. Ed è questo, secondo me, il discrimine tra utilizzare uno strumento in un modo o in un altro. Anahi?